Alleluia, io mi rallegro quando vedo l'opera del Signore in tanti modi. Io so che a volte ci sono dei momenti un po' difficili nella nostra vita, però io so che Dio opera, fratelli, opera tanti. E noi non ci dobbiamo fermare, dobbiamo lasciare che Dio faccia sempre cose nuove nella nostra vita. Io non lo so se questa settimana avete vissuto ogni giorno una grazia nuova, una benedizione nuova del Signore. Alleluia, ma noi ci siamo lasciati la volta scorsa pensando che Dio è in grado di fare cose meravigliose, cose nuove, straordinarie nella nostra vita. Alleluia, e so che se noi ci diamo a Lui, Lui lo farà, farà grandi cose. Io voglio incoraggiare i giovani della Chiesa, amen, magari ad andare al summer camp che vi ha appena presentato Jonathan, o di andare a un altro luogo in missione. Ma non pensate solo a sprecare il vostro tempo in altre cose, perché la vita è molto breve, non è lunga, ed ha senso, ed è bella, ed è gioiosa, solo se la viviamo alla presenza di Dio. Amen. E io so che Dio a volte fa cose straordinarie, al di là di quello che noi pensiamo, immaginiamo. Noi abbiamo avuto una bellissima settimana, poi chi vuole chiede a Jonathan o ad altri. A scuola abbiamo visto miracoli incredibili, già per entrare e predicare il Vangelo, amen, ma sappiamo di tanti che poi hanno parlato. Un giorno una mia collega si è spaventata molto, ha avuto paura, tanta paura, perché troppi ragazzi di una classe sono stati toccati dal Signore e piangevano tutti, piangevano 9 di loro, è uscita spaventata, dice: non riesco più a trattenerli, non so più che cosa fare. Oh, ed è chiaro che non conosce il Signore, magari pensa di tutto, ma noi che conosciamo il Dio sappiamo che è Dio quello che opera, Dio, è Lui che tocca. Amen. E la bellezza, la possibilità di pregare, di vedere l'opera del Signore nella loro vita. Alleluia. Perché quando Dio ti tocca, le cose non sono più le stesse. Ci credete? Alleluia. Io voglio leggere per iniziare un versetto della parola di Dio che però in italiano mi lascia perplesso, almeno sulla nuova riveduta, per cui mi sono andato a vedere un po' tutte le altre versioni italiane come lo portano, e l'ho trovato un po', se andate sulla parola.net vi porta tutte le varie versioni, e alla fine quella che più è vicino all'originale è praticamente la nuova Diodati, no? O la Diodati stessa, come al solito, poi è la Bibbia che in realtà si mantiene più vicino all'originale. Voglio leggere con voi Romani per iniziare, Romani capitolo 8, il verso 6, in italiano, in questa parte della parola che è meravigliosa davvero, perché la parola di Dio, Romani 6, è uno dei, probabilmente forse la parte più bella che noi abbiamo della parola di Dio, è il capitolo dello Spirito in realtà, e credo che molti di noi dovremmo leggerlo sempre di più, proprio pensando allo Spirito Santo, a quello che fa lo Spirito Santo nella nostra vita, e vi invito a farlo perché sicuramente è bello. Romani 8:6 nella Nuova Diodati dice: infatti la mente controllata dalla carne produce morte, ma la mente controllata dallo Spirito produce vita e pace. Alleluia. Io stavo, sapete, stiamo parlando di Romani 8 e stavo leggendo questa parte della Bibbia, e in realtà vedevo come nella versione italiana che noi di solito leggiamo, che è quella della Nuova Riveduto, dice: ma ciò che brama la carne è morte, mentre ciò che brama lo Spirito è vita e pace. E io so che è così, e so pure che quando Dio opera in modo meraviglioso lo fa straordinariamente, ma nell'originale dice: perciò, proprio così, non mettete la mente sulle cose della carne, o meglio in realtà dice proprio: non ancorate la vostra mente sulla carne. È la stessa parola, si può usare sia per la carne che per lo spirito, la parola è fronema, no? E dice: non ancorate la vostra mente sulle cose della carne, oppure proprio in opposizione, dice: ma ancorate la vostra mente sulle cose o sullo Spirito Santo. Amen. Io non so quanti di voi conoscete che cos'è un'ancora. Insomma, conoscete, avete visto il disegnino dell'ancora, no? Come me, no? Non mi è mai capitato effettivamente poi di avere a che fare con un'ancora. Ma leggevo che oggi si parla molto, sapete, di tecniche di ancoraggio, no? Proprio a livello mentale. E vedevo come anche nella parola di Dio il diavolo la usa molto bene, questa tecnica dell'ancoraggio, no? Si prende la tua mente completamente. Lo fece con Adamo ed Eva. Gli fece credere che un albero, l'unico albero che era proibito, era quello migliore che c'era. E le tecniche dell'ancoraggio lo usano molto chi vende. State attenti e felice quando vi vende il legno o qualcun altro, no? Cercano queste tecniche straordinarie per fare in modo che tu possa credere che esiste qualcosa che effettivamente non c'è, in tutti i modi. E ci sono molte persone che provano a farle. I venditori sono i più bravi, probabilmente sono quelli che riescono a farle meglio, ma riescono ad ancorare la tua mente su un pensiero e tu sei convinto che se hai quella cosa in qualche modo tu sei la persona più felice al mondo. In qualche modo o un altro tu pensi che per te quello è il modo migliore. C'è una capacità di comandare i nostri pensieri, c'è una capacità di far sì che ad uno stimolo rispondiamo. Loro usano tecniche molto semplici: se tu tocchi il fuoco ti fai male, quindi tu reagisci in quel modo. Allora se loro dicono: ah, l'altro giorno abbiamo visto una pubblicità, stavo con Giulia a casa, ed era la pubblicità di Costa, no? Felicità al quadrato. Io mi sono guardato con Giulio, l'ho guardato in faccia: felicità al quadrato, no? Se quella è felicità al quadrato, amen, in Cristo c'è una felicità all'ennesima potenza, amen, alleluia. Non è felicità al quadrato, non pensatelo assolutamente, alleluia, specialmente se il capitano si chiama Schettini. Amen. State attenti, no? Ci potrebbe essere qualche inganno anche là, no? Ma ci sono tanti messaggi che vengono dati per convincerci che delle cose sono meglio dell'altro e che è importante, e in qualche modo vogliono ancorare la nostra mente. Il diavolo cerca di fare questo con ciascuno di noi, di ancorare la nostra mente, di non permetterci di capire le cose come noi vogliamo capirle, di mettere la nostra mente sulle cose importanti, ma continuiamo a mettere la nostra mente sulle cose della carne. Lo continuiamo a fare e noi pensiamo tutti i giorni che se abbiamo quel prodotto stiamo meglio, se c'è quella compagnia di ragazzi con i quali possiamo stare stiamo meglio. Pensiamo sempre in qualcosa che in realtà non ci dà mai quello che è la vera essenza della vita. Abbiamo questa stupidità interiore di credere sempre alle bugie che naturalmente ci vengono presentate come grandi verità, che sono le migliori verità che noi possiamo avere. La parola di Dio, sono andato alla ricerca di un'ancora nella parola di Dio. Alleluia. E parla e dice: affinché mediante due cose immutabili, Ebrei capitolo 6 verso 18-19, nelle quali è impossibile che Dio abbia mentito, troviamo una potente consolazione, noi che abbiamo cercato il nostro rifugio nell'afferrare saldamente la speranza che c'era messa davanti. Questa speranza teniamo come un'ancora dell'anima. Alleluia. Che penetra oltre la cortina dove è entrato Gesù. Io non so quanti di noi hanno la speranza in Cristo Gesù, perché quella speranza è come un'ancora dell'anima, perché tante volte, vedete, accadono delle cose nella nostra vita dove la speranza non deve, non può venire mai meno. Sappiamo che la fede è certezza delle cose che noi speriamo. E se tu speri in delle cose, alleluia, Dio agisce con certezza nella tua vita. Tante volte parliamo con le persone e parli di Dio, ma loro immaginano sempre un Dio che sta là. Parli sempre di un Dio che per loro è lontano e tante volte è lontano per noi. Quando io parlo di Dio, io parlo di qualcuno che è qua, con me, vicino a me, col quale posso dialogare, col quale posso vivere. Lui non è lontano. La fede è capacità di vivere quello che magari non riesci ancora a realizzare. È ringraziare Dio la fede. Questo è bello. È ringraziare Dio per le cose che non ancora si sono verificate. Amen. La gratitudine invece è ringraziare Dio per le cose che si sono verificate. Amen. Qualcuno mi chiedeva in settimana, Paolo, mi ripeti quello della misericordia, della grazia? Alleluia. Adesso hai da pensare su quello che è la gratitudine e su quello che è la fede. Abbiamo bisogno di avere una vita ben ancorata in Cristo Gesù. E quando i nostri pensieri sono ancorati in Cristo Gesù, la nostra vita è una vita nello Spirito. Alleluia. È una vita. Noi vogliamo vivere una vita spirituale con i pensieri ancorati nella carne. Molti di noi vogliono vivere una vita dove dice Gesù opera nella mia vita, ma continuiamo a vivere la nostra vita con i nostri pensieri, con la nostra anima, con quello che noi facciamo, con quello che noi diciamo, ancorati saldamente nella carne, nelle cose che fanno solo piacere a noi stessi. C'è una storia che voglio raccontarvi stasera di un uomo che aveva la sua anima, la sua speranza ancorata fermamente in Cristo Gesù. Non so se avete mai sentito la storia di Orazio Spafford. Sicuramente chi da più tempo è nella fede e in Cristo, sicuramente avrà cantato il suo grande inno, però abbiamo bisogno di vedere, di pensare quello che è successo a quest'uomo. Orazio Spafford era un avvocato di Chicago in realtà, americano, sposato con sua moglie, aveva avuto un solo figlio maschio che gli era morto di una malattia, no? Mi sembra la scarlattina, era finito suo figlio in questo modo. Lui era grande amico di un predicatore, di un famoso predicatore che probabilmente troverete qualche libro lì dentro, si chiamava Moody, era un grande uomo di Dio. E questo Moody stava in Inghilterra e stava per fare una campagna evangelistica incredibile e straordinaria. Loro avevano avuto un periodo difficile come famiglia, per cui Orazio parlò con sua moglie Anna e disse: senti Anna, forse è buono che tu vai in Inghilterra per un poco, andiamo tutti insieme, ci prendiamo una vacanza, ma allo stesso modo andiamo lì ad evangelizzare insieme al nostro caro amico Moody. Lui era un uomo ricco per il tempo, aveva proprietà a Chicago. E poco prima di decidere di andare, un incendio a Chicago gli bruciò tutto. Non aveva tanto ancora, però era sempre un uomo facoltoso. Perché alla fine decise con sua moglie di andare, di partire, di andare. Qui c'è stata tutta la storia, magari qualche volta ve la leggete per bene, non la leggerò, ve la racconterò. No? Decise di partire, di andare insieme a sua moglie. Arrivarono a New York. Per andare, quando stavano per partire, gli fecero sapere che aveva urgente bisogno di tornare a Chicago perché c'erano dei problemi di lavoro che doveva risolvere. E lui disse a sua moglie, dice: guarda Anna, vai tu con le bambine, quattro figlie, il figlio maschio era morto, quattro figlie, vai tu insieme a loro, vi raggiungerò subito dopo, appena potrò. E Anna con le bambine si mise su questo vascello, le Havre, per partire, andare. Lui tornò a Chicago e quando se ne tornò a Chicago per sbrigare il suo lavoro, questo vascello che stava andando verso l'Inghilterra si trovò in una tempesta spaventosa, o meglio ancora, ci fu un vascello, perché stavano in questo momento che c'era mare forte, un'altra nave lo speronò, quella che dove stava la moglie di Orazio. E praticamente lei e le quattro bambine furono gettate in mare, tutte e quattro. Lei si aggrappò ad un pezzo di legno, cercò in tutti i modi di salvare le sue figlie, ma una dopo l'altra gli caddero. Una dopo l'altra. lei racconta nei suoi ricordi che quando cadde l'ultima lei svenne e poi la trovarono su un pezzo di legno che stava lì. Aveva perso tutte e quattro le figlie. Quando arrivarono a Londra, lei in realtà stava a Cardiff, quando arrivarono, prima di arrivare a Londra, mandò subito un telegramma al marito, a Orazio, e gli disse: "Alone, sono rimasta solo io, non c'è più nessuno, sono tutti morti." E lui, naturalmente, la prima cosa che fece, prese la nave per andò a New York, prese la nave per tornare, per andare di nuovo a trovare sua moglie, per riportarsela in America. E quando si trovò su quella parte dell'acqua dove era affondato il vascello, dove stava sua moglie, il capitano la chiamò, gli disse: "Dai nostri calcoli, questo dovrebbe essere il posto dove è caduta, dove tua moglie e le tue figlie sono andate in acqua e poi le tue figlie sono morte. Questa è la tomba delle tue figlie." Lui andò sopra, naturalmente potete immaginarlo. Io penso che perdere un figlio è duro, perderne quattro in un colpo. Non so quante persone riuscirebbero ancora a lodare Dio. Ma lui aveva un'ancora ferma nel Signore. Aveva un'ancora potente. La sua anima aveva una speranza che poche persone, credo al mondo, abbiano mai avuto o potranno mai avere. Appena scese giù, dopo che era stato sopra, scese giù, lui scrisse un inno che io voglio cantare insieme a tutti voi alla fine, che in italiano è stato tradotto in un modo un po' particolare, non è proprio letteralmente come quello che lui ha fatto in inglese, ma le parole che disse quando scese giù e scrisse l'inno, che poi si canta in tutte le chiese, ovunque andate nel mondo. Lui scrisse questo inno e disse: "It is well with my soul." La mia anima sta bene. E lui voleva ricordare quello che era successo alla tsunamita. No, se andate a leggere quest'altra storia, e vi invito a farlo quando andate a casa, in Prima Re capitolo 4 c'era Eliseo. Eliseo non veniva pagato dallo Stato, come gli uomini di Dio non vengono pagati di solito, no? Vero? E lui andava a predicare l'Evangelo a questa città, a Sunem, e c'era questa donna facoltosa, ricca, che quando lo vedeva gli diceva: "Senti Eliseo, perché non vieni a casa nostra? Noi abbiamo una terrazza, le terrazze ebraiche sono terrazze non col tetto spiovente, cioè sulla terrazza noi costruiamo qualcosa e tu puoi dormire là." E Eliseo andò, veniva ospitato dai fratelli, tra virgolette, fratelli, non dimentichiamo l'ospitalità. Senza saperlo potremmo avere degli angeli in casa nostra, potremmo avere degli uomini di Dio. Questa donna percepiva che Eliseo era un uomo di Dio, non lo sapeva. E allora quando Eliseo cominciò ad andare a casa sua, alla fine gli chiese: "Cosa posso fare io per te?" E disse: "Che cosa puoi fare? Niente, io sto bene, sono ricca, non ho niente che mi devi dare." Eliseo disse: "Se vuoi io posso parlare con il re, non ci sono problemi, lo posso fare." Voleva mettere pure lui una raccomandazione, forse viene dall'Italia, non lo so, in qualche modo, no? "Io posso parlare col re." E disse: "No, niente, niente." E Eliseo stava lì con il suo servo e disse al suo servo, a Gehazi: "Ma che possiamo fare noi per questa donna?" Dice: "Guarda, io ho visto che suo marito è anziano e che lei non ha figli. Quello che potremmo fare, che potresti fare, perché sei tu il profeta, è far sì che possa avere un bambino." Ah, saggi, è bello quando ci sono consiglieri saggi. Amen. Anche se sono servitori, però sono persone che amano Dio e sanno quando dire le cose per bene. Ebbene, Eliseo vide la situazione, chiamò la donna e disse: "Tra qui a un anno tu partorirai." Amen. Fratelli, non era semplice per i profeti allora a dire queste cose. Se tu eri falso profeta, ti tagliavano la testa, morivi. No? Non era come oggi che facilmente ognuno dice il Signore mi ha detto, lo Spirito Santo mi ha parlato e poi non si avvera niente e continuano a campare. No? Questo è incredibile, a quei tempi non avveniva questo. Se il profeta sbagliava, finiva. Era un falso profeta e secondo la legge non doveva più essere profeta, anzi non doveva proprio più vivere. Ebbene, lui diede questa profezia, lei partorì, ebbe un figlio e dopo un po' questo figlio stava bene, allegro col padre. La Bibbia in pochi versi ci racconta parecchi anni. Un giorno lui che andava sempre nei campi insieme al padre, già mi fa male la testa, mi fa male la testa. E il papà disse al servitore, portalo, portalo dalla mamma. E quando arrivò la mamma, dice che a mezzogiorno la mamma, mentre lo teneva sulle gambe e se lo curava bene, 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 morì. Morì. Lei lo mise sul letto. Io so che molti di noi avremmo chiamato i vicini, i parenti, a piangere, a mettere là, tutti quanti. Andò dal marito e disse, mi devi dare la macchina più veloce che hai. No? No, non c'erano le macchine, perciò gli diede un asino. No? Dice, devo andare dal profeta. Dice, ma perché vuoi andare dal profeta? Perché devi andare dal profeta? Oggi non è sabato, non c'è plenilunio, non ci sono attività religiose, in chiesa si va solo quando c'è la riunione, non si va in un altro momento. Dice, perché devi andare? Devo andare dal profeta. E lei andò con questo servitore, con questo asino, e arrivò, probabilmente impiegò una giornata, non lo so, arrivò là, e quando arrivò e il profeta la vide, disse, come mai è venuta? Disse al suo servitore, vai da lei, chiedile come sta, stanno bene. E quando andò il servitore gli disse, tuo figlio come sta, tuo marito come sta? Stanno bene, alleluia, stanno bene. Non era vero? Stava malissimo. Infatti la storia con lei è un po' diversa da quella di Orazio, alleluia. Ma fratelli, lo stare bene non dipende dall'andamento delle circostanze, alleluia. Ci sono troppi credenti e troppe persone che dicono di amare Dio, che fanno come le montagne russe su e giù nella propria vita e non sanno se veramente sono del Signore o non lo sono. No, hanno da perdere il tempo per tante cose. Hanno tanti credenti che dedicano la maggior parte del loro tempo a parlare e a sparlare di cose inutili, a lamentarsi da buoni italiani. Io so che molti si lamentano, io so che ci sono persone che in continuazione hanno da lamentarsi del lavoro, della mamma, del padre, del suocero e soprattutto della suocera. Io so che molti hanno da lamentarsi. Settimana scorsa sono andato a Stoccolma e vicino a me nell'aereo c'era un austriaco che vuole vendere legno a Felice. No? No, non sto scherzando, è vero, vuole vendere il legno a Felice. No? E io dicevo, ma Felice, bravo, eh? Cioè, sì, in Italia tutto così. Io prima di andare dai miei clienti in Italia, io vado sempre a vedere, quindi farò uno screening anche di te probabilmente. Vado sempre a vedere quanto guadagnano, vado sempre a vedere l'azienda come va, no? Anche per rendermi conto, parlavo un ottimo italiano a dire la verità, ma anche per rendermi conto come vanno le cose. E di solito su internet trovo sempre che il loro guadagno è zero. E quando vado da loro si lamentano in continuazione. E davanti alla fabbrica sempre trovo una Porsche e una Ferrari. Ah. Noi ci lamentiamo se abbiamo Porsche e Ferrari, ci lamentiamo se non le abbiamo, ci lamentiamo di tutto, i nostri figli fanno lo stesso. È arrivato il momento di cominciare a ringraziare Dio perché abbiamo un'ancora nella nostra anima ed è la speranza in Cristo Gesù. Alleluia, questa settimana ogni volta che ti lamenti, ogni volta che lo fai, io prego che il Signore, lo Spirito Santo ti richiami, e se non ti richiama Lui, richiamati tu a te stesso e vai subito a scrivere tre cose per ringraziare Dio. Per ogni volta che ti lamenti, ringrazia Dio per almeno altre tre cose nella tua vita. tre cose. Io so che tante volte ho chiesto ai fratelli, ho detto, ma se tu puoi ringraziare il Signore, ringrazio. Dice, perché che cosa lo devo ringraziare? Ah, wow, dico io, wow. Fratelli, se non ancoriamo i nostri pensieri sulle cose dello spirito, finiremo per essere controllati dai pensieri delle cose della carne. E quando parliamo delle cose della carne, parliamo di tutte quelle cose che provocano in noi insoddisfazione piena. Siamo proprio sempre insoddisfatti, che non provocano in noi la gioia che ci dà lo Spirito Santo. Abbiamo sempre da criticare, abbiamo sempre da parlare, abbiamo sempre da sparlare, abbiamo tempo da perdere in realtà. Alleluia. E come diceva prima Felice, e mi è piaciuto molto stasera, chissà perché sono con Felice, ha detto, è una fortuna che non siamo superstiziosi, no? Proprio forte. E io dicevo, è vero, noi credenti non siamo superstiziosi, assolutamente. Noi abbiamo imparato nella nostra vita ad ancorare la nostra vita, la nostra speranza, il nostro futuro, quello che siamo e quello che vogliamo divenire in Cristo Gesù. Alleluia. Amen. Sono andato a leggermi un po' dell'ancora. Alleluia. Io so che molti di voi avete visto il fumetto, pure io, per cui non conosco tanto. Ma i marinai, quando buttavano l'ancora, lo facevano in due modi. Uno era per fermarsi, per raffermarsi, quando c'era tempesta, no? Situazione difficile, tu butti l'ancora e di solito lo fai e ti metti controcorrente, l'ancora non la butto mentre te ne vai, ti metti in modo opposto. E fratello, dobbiamo imparare che tante volte nella vita dobbiamo andare controcorrente. Non l'abbiamo imparato a scuola in questi giorni. È facile che le persone ti criticano, è facile che le persone hanno sempre da dire e da ridire. Alleluia. Ma se tu ami il Signore, non devi assolutamente preoccuparti degli ostacoli e dei problemi che ti possono venire, perché verranno. Paolo era continuamente osteggiato dai suoi amici, cioè dai giudei. Ogni volta che andava lo osteggiavano, erano ostili a lui. E noi vogliamo predicare il Vangelo che devono essere tutti d'accordo con noi? No! Alleluia! Come ha detto Jonathan, ieri sera parlavano con una persona, mi hanno detto che li prendeva in giro in tutti i modi possibili. Li osteggiava, li ridicolizzava, usava tutte le parole, anche parole, diciamo, sporche, tabù, per cercare in qualche modo di prenderli in giro. E solo grazie all'intervento poi dello Spirito tramite un fratello che tutto è cambiato. Alleluia. Il mondo non sta lì a dirti bravo che mi parli di Gesù. Non lo farà mai. E se stai aspettando il giorno che tutti ti diranno bravo, tu non predicherai mai l'Evangelo. Amen. È vero o no? Alleluia. Aspettiamo tutte le comodità nostre per poter servire Dio. Non avverrà mai. Alleluia. Mai avverrà. Se tu aspetti che tutto funziona come deve funzionare, non predicherai mai il Vangelo. Io ho sentito dei fratelli che mi hanno detto, per 40 anni, li conosco, stanno altrove però, no? Li conosco, per 40 ci dobbiamo preparare per predicare il Vangelo. Sono passati 40 anni, continuano a dire ci dobbiamo preparare. Alleluia, alleluia. E io mi chiedo, ma quando sarai pronto per predicare il Vangelo? Quando comincerai ad alzarti al mattino a lodare Dio per questa meravigliosa nuova giornata che ti ha dato e condividi quello che c'è nella tua anima? Alleluia. Orazio Spafford, quando scese giù nella cabina e cominciò a scrivere quell'inno, che è un inno meraviglioso e tra poco lo canteremo, no? E in Italia dice, oh cuor mio, calmo stai, io non credo che stava calmo, io non credo che stava tranquillo. Quello che gli era successo era enorme. E credo che lui ha pregato che a nessuno di noi possa accadere una cosa del genere. Alleluia, perché io non voglio che mi accada. Non saprei come posso reagire. Ma lui aveva un'ancora ferma in Cristo Gesù. Alleluia. E a volte dobbiamo andare controcorrente per gettare l'ancora. Ci dobbiamo mettere in una posizione che non è la posizione di tutti. Amen. E se nel tuo condominio non vogliono tutti sentire, è normale. Alleluia, è normale. Ma comunica con gioia quello che c'è nel tuo cuore. Fallo. Alleluia. Ma c'era un altro modo per cui usavano l'ancora. Un altro modo che mi ha un po' stuzzicato. Buttavano l'ancora quando il terreno era, diciamo, anormale, come dire, quando non c'era un terreno liscio, quando c'erano possibilità che la nave potesse andare a finire, a incagliarsi da qualche parte. Allora gettavano l'ancora fino a un certo punto, certamente non toccava fino in fondo, perché se l'ancora cominciava a toccare qualcosa sotto, era un avvertimento di quello che stava per accadere, no? Gli diceva: guarda, la strada non è più libera. E quando tu getti l'ancora, quando tu metti l'ancora della tua mente in Cristo Gesù, nelle cose dello Spirito, e ti concentri nell'amore di Dio, nella bontà di Dio, nella temperanza, nell'autocontrollo, autocontrollo che ci deve essere nella tua vita, quando lasci che lo Spirito Santo è pieno nella tua vita, come ci veniva detto stasera, se siamo ripieni dello Spirito Santo, la nostra mente è sulle cose dello Spirito Santo. Alleluia. Ma noi vogliamo essere ripieni dello Spirito Santo mettendo la mente sulle cose della carne. Alleluia. Vogliamo che Dio ci cambi o cambi le cose, mentre noi facciamo sempre le stesse cose e non vogliamo mai cambiare. E vogliamo che sia Dio a cambiare le cose. Alleluia. Lui lo dice a te di cambiarle, lo dice a te di farlo, lo dice a te di muoverti. Alleluia. Ci sono cose meravigliose e Lui le lascia fare a ciascuno di noi. Amen. E tante volte l'ancora la gettiamo perché ci possa avvertire dei pericoli che ci sono davanti. E se la tua ancora è in Cristo, se l'ancora della tua vita è in Lui, alleluia, da una parte avrai una vita ferma in Cristo Gesù, una vita salda in Lui, ma dall'altra parte sarà una direzione per il tuo futuro. Amen. Ti saprà indicare dove devi andare, di non andare a urtare contro ostacoli inutili. Alleluia. Io a volte posso dirlo della mia vita stessa. Ho visto fratelli, la mia vita stessa, magari perché potessimo arrivare a un punto nello spirito, a un punto dove il Signore ci voleva usare, Dio ci ha dovuto portare nel deserto a volte a farci fare un giro enorme, 40 anni magari. Alleluia. Fin quando non realizziamo che dove Dio ci vuole far entrare è la terra promessa. È la terra dove scorre il latte e il miele, dove tu possa stare bene, dove tu possa goderti la vita in Cristo Gesù. E dove essere cristiano è la cosa più bella che ti sia mai accaduto nella tua vita. Alleluia. Questo è metti la tua mente sulle cose dello Spirito. Alleluia. Perché se camminiamo per lo Spirito, noi viviamo altresì per lo Spirito. Alleluia. Non è difficile, fratelli miei cari, non è difficile assolutamente. È una decisione che dobbiamo prendere giorno dopo giorno e dobbiamo lasciare che il Signore operi in noi giorno dopo giorno. Alleluia. Noi vogliamo tante volte il vino nuovo negli odri vecchi. Questo è il nostro problema, no? Vogliamo continuare a mantenere il nostro modo di fare perché siamo orgogliosi, perché pensiamo che come facciamo noi le cose non le fa nessuno meglio di noi, ma allo stesso tempo vogliamo che Dio deve intervenire. Ma se viene Lui le cose scoppiano, cambiano, non sono mai più le stesse. Alleluia. Allora dobbiamo imparare a lasciarci andare alla presenza di Dio. Amen. Io questa sera ti chiedo una sola domanda. Alleluia. Dove è ancorata la tua mente? Dove è ancorata la tua anima? Alleluia. Perché se è ancorata nelle cose sbagliate, vivrai una vita sbagliata. È come sta scritto lì che abbiamo letto dalla versione della Nuova Diodate. Se ci lasciamo controllare mentalmente e quindi anche spiritualmente dalle cose carnali, quello che ne avremo è una vita carnale e nient'altro. Amen. Ci vogliamo alzare in piedi? Alleluia. Io voglio chiedere che direttamente cantiamo questo canto, amen, prima della cena del Signore stasera. Alleluia, fate attenzione alle parole di questo canto. In italiano dice: se pace qual fiume mi inonda, Gesù dal cielo, o il dolore, perché le parole, questo è qualcosa che è avvenuto nel 1873, questo canto all'inizio del secolo è stato un canto molto cantato nelle chiese, ancora oggi su YouTube ho sentito una versione bellissima. Alleluia, YouTube, a volte tante cose non sono buone, ma andate ad ascoltare quest'inno, è bellissimo. Alleluia, in inglese. E poi dice: oh mio cuore, calmo stai, sta sereno, sta bene, sta tranquillo, sta sicuro in Gesù. Amen, cantiamolo tutti insieme.
Se pace qual fiume mi inonda dal cielo, o il volo si abbatte su me, qualunque la sorte ripeta.
Padre, vogliamo tutti chiudere i nostri occhi, chinare il nostro capo. Alleluia. Orazio Spafford calò l'ancora quando stava nel mezzo dell'Atlantico. Questa sera lo Spirito Santo ti sta invitando a calare l'ancora in Lui. Fai attenzione a non ancorare le tue emozioni alle circostanze. Vacillerai continuamente. Se le tue emozioni sono ancorate alla croce, quello diventerà il tuo punto dove troverai pace nel tuo cuore. Alleluia. Ancora la tua mente questa sera alle cose dello Spirito. Alleluia. 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 Vorrei che stasera chi si sente possa alzare la sua mano al Signore e dire: Signore, io voglio ancorare la mia mente in te. Alleluia. Gloria a te, Signore. Alleluia. Voglio ancorare la mia anima in te, Signore. Alleluia. Alleluia. Oh Jesus. Alleluia. Dio sta guardando la tua vita. Dio sta guardando il tuo cuore. Alleluia. Cala la tua ancora stasera in Cristo Gesù. Vuoi lasciare gli attacchi?